Bene, buongiorno, ben arrivati. Allora, noi quest'oggi concludiamo il discorso iniziato la volta scorsa a riguardo dei Vescovi Maggiori. Avevamo iniziato, vi ricordate, parlando delle grandi antifone, le antifone O, i giorni dello stupore, e adesso iniziamo vedendo l'icona del Natale e poi riprendiamo in mano il libretto con i Vescovi Maggiori d'Avvento in modo da vedere come funzionano e come si possono usare. Allora, se vi ricordate, la volta scorsa vi dicevo che il più antico calendario liturgico della Chiesa, e siamo a metà del secolo IV, nella prima metà del secolo IV, accanto alla data del 25 dicembre, poneva l'annotazione Natale del Signore nostro Gesù Cristo nella carne, Pasqua. Questa affermazione che ci raggiunge da secoli così lontani ci aiuta a crescere nella fede e a capire che centro del credo e della fede cristiana è la resurrezione del Signore. Noi infatti celebriamo il Signore nato nella storia perché Egli è il crocefisso risorto. Infatti l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinti ci avverte: se Cristo non è risuscitato, è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Dunque la risurrezione di Cristo è sempre il punto di partenza e il punto di arrivo della fede cristiana. E anche l'icona del Natale ci aiuta a comprendere questo. E infatti sarà bello, se poi a suo tempo per la Pasqua avremo modo di vedere anche l'icona della discesa agli inferi, vedremo come ci sono degli elementi comuni, ma già adesso, guardando l'icona del Natale, vedremo come già questa icona ci orienta verso la Pasqua del Signore. Sappiamo che già dal secolo VII cominciò a diffondersi questo modo di raffigurare il Natale del Signore contemporaneamente con la festa liturgica del Natale, e la forma canonica di questa icona si fisserà a partire dal secolo IX. E questa forma canonica è conservata fino ai nostri giorni. E gli elementi necessari per rendere vera l'icona del Natale sono questi, e noi li esamineremo pazientemente: lo sfondo d'oro, il paesaggio, la stella, la grotta, la mangiatoia, il bue e l'asino, e poi, come cuore, al centro della scena, la Madre di Dio con il bambino, gli angeli, i pastori, il viaggio dei magi, San Giuseppe, di fronte a lui un uomo misterioso, e vedremo chi è, vestito di pelli, e poi da ultimo, come in un fumetto, il bagno del bambino. Ecco, la volontà di accostare tutti questi elementi che hanno segnato il Natale, quindi raccolti tutti nell'icona che lo raffigura, hanno una chiara ispirazione liturgica. Del resto, noi sappiamo che a questo, alla liturgia e alla preghiera, erano destinate le sante icone. E allora noi adesso passiamo in rassegna questi elementi e guardiamo l'icona del Natale del Signore. La guardiamo anzitutto così nella sua completezza e vedete che ci sono tutti quegli elementi che io vi ho elencato. E adesso noi pazientemente proveremo a rileggerli uno per uno. E partiamo necessariamente dal fondo, dallo sfondo dell'icona, che come già vi dicevo in altre occasioni è l'oro. E l'oro dell'icona non è legato a una visione di sfarzo o di ricchezza, ma è una chiave simbolica. Proprio perché in natura l'oro è l'unica materia, è l'unico colore che restituisce la pienezza della luce. E gli altri colori noi li distinguiamo perché catturano le vibrazioni della luce e ci restituiscono solo quella particolare vibrazione per cui ci fa distinguere il rosso, il verde, l'azzurro e tutti gli altri colori. Invece l'oro ha questa capacità di non catturare la luce ma di ridarla indietro nella sua totalità, nel suo splendore, nella sua bellezza, ed ecco allora che questo diventa il simbolo della luce divina increata. Per raffigurare la luce di Dio, ecco, si usa questo sfondo, anche perché ogni icona è sempre come una finestra che si apre sull'infinito di Dio, che si apre a leggere l'infinito di Dio, a guardare oltre. Noi leggiamo quello che sta al di là. E infatti, proprio per questo, nelle icone non c'è mai la tridimensionalità, come è nella nostra arte. Noi amiamo la nostra arte perché è tridimensionale, no? È quasi palpabile. Nelle icone, invece, non c'è tridimensionalità, proprio perché noi guardiamo solo al di là, siamo invitati a leggere il mistero di Dio. Bene, cominciamo allora, nella luce divina, a leggere la realtà del mistero del Natale. Il primo elemento è il paesaggio che leggiamo. E vediamo dunque la terra. La vediamo rappresentata come un insieme di monti molto aridi, brulli, quasi riarsi, e con una caverna, con queste spaccature, questo mondo creato che sembra quasi in attesa. E questo mondo creato così in attesa, nella sua aridità, nella sua povertà, noi lo vediamo proiettato appunto nella luce di Dio, nella luce divina. E infatti in alto noi vediamo raffigurata la stella. Chiaramente qui, per poter raffigurare la stella nell'oro, è stato usato il blu, in modo da distinguere, perché la si possa leggere. E vedete, quest'icona è antichissima, è del X secolo, e vedete che quella luce divina scende e forma tre raggi. Uno è ormai caduto il colore, e perché tre? Perché chiaramente noi leggiamo nell'icona del Natale il mistero totale di Dio. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel mistero dell'incarnazione del Verbo noi leggiamo il disegno totale di salvezza e opera della Trinità Santa di Dio. Dunque, noi vediamo che dall'alto la luce divina scende e scende verso la terra. Scenderà e verrà ad indicare esattamente, poi lo vedremo, il bambino che è posto al centro dell'icona. Tenete conto che la stella è uno dei segni più antichi che noi troviamo per indicare il Natale. Lo ritroviamo fin negli affreschi antichissimi delle catacombe. Sapete che il più antico affresco che noi possediamo, che raffigura la Madre di Dio, si trova nelle catacombe di Priscilla a Roma, e è raffigurata Maria con in braccio il bambino e davanti una figura di uomo che la indica. Non si capisce bene se è il profeta Isaia o il profeta Balaam, ma sopra di lei sta la stella a indicare quell'antica profezia di Balaam, siamo nel libro della Genesi, che, chiamato a maledire Israele, invece lo benedice e pronuncia quelle parole favolose, dopo le vedremo anche in uno dei testi del Natale: una stella spunta da Giacobbe, uno scettro si alza da Israele. Quindi la stella che annuncia la venuta di quel sole di giustizia che è Cristo. Quindi questo riferimento è antichissimo e lo ritroveremo anche in Matteo. Vi ricordate che l'Evangelista Matteo narra dei magi che raccontano: abbiamo visto la sua stella sorgere in Oriente e siamo venuti per adorarla. Al centro del paesaggio, collocato nella scena, troviamo una caverna, un antro oscuro, terribile, che si sprofonda nelle viscere della terra, sembrano quasi gli inferi. E noi questo medesimo motivo lo ritroveremo nell'icona dell'Anastasis, quando vedremo il Cristo che discende negli abissi della morte, negli inferi appunto, per ridestare Adamo ed Eva. E dunque noi vediamo questo antro scurissimo, questa voragine che sembra gridare tutta la sua povertà, il desiderio e l'attesa della terra, e sarà proprio in questa voragine che noi vedremo collocato il bambino. E infatti ecco che in quell'antro così oscuro noi vediamo collocata la mangiatoia. Luca nel suo Vangelo la nomina due volte, e infatti la mangiatoia è forse il motivo più antico e più diffuso nella raffigurazione della Natività. Solitamente può avere forme diverse di raffigurazione, e nelle nostre raffigurazioni più recenti, soprattutto le nostre latine, è rappresentata proprio con la mangiatoia delle bestie, no? E i due pali incrociati con dentro il fieno. In realtà, nella Chiesa antica, la mangiatoia è rappresentata in una maniera stranissima, quella che avete davanti agli occhi, che vedete, più che una mangiatoia pare come un sarcofago, come una tomba, a indicare infatti la realtà della morte che incombe sopra quel bambino appena nato. La Chiesa infatti celebra quel bimbo che nasce perché lo contempla già come il Signore crocefisso e risorto, e infatti già alla nascita di Cristo, vi ricordate, noi abbiamo il manifestarsi terribile del mistero della morte nella strage che Erode ordina, e facendo uccidere i bambini del circondario di Betlemme col desiderio di uccidere quel re che è nato, che gli hanno annunciato i re magi. Dunque vediamo questa tomba, questa mangiatoia, sarcofago, collocata al centro della caverna più oscura. Accanto troviamo la figura, il bambino. E guardate, il bambino è riconoscibile perché? Perché accanto c'è il nome, e le icone devono sempre avere scritto il nome, e quindi accanto al capo di quel bambino ci sono le lettere Jesus Christos, Gesù Cristo. Il nome Gesù, nella lingua materna del Signore, significa Dio solo salva. La parola Christos è la traduzione greca del termine ebraico Mashiach, Messia, l'unto, il consacrato di Dio, il Cristo di Dio dunque. E è questo termine che non è tradotto, ma è solo traslitterato in tutte le lingue, perché dalla parola originaria Messia, Christos in greco, Christus in latino, Cristo in italiano. E guardate però la raffigurazione del bambino. E noi non raffigureremo un bambino avvolto in fasce così. Qui è avvolto proprio come fosse un cadavere. È un bambino avvolto in fasce alla maniera di chi è deposto nella tomba. E qui vedete, ritorna quel che vi dicevo all'inizio, i richiami verso la Pasqua di Cristo. Infatti l'Evangelista Luca usa qui, all'inizio del Vangelo, dove narra la nascita di Gesù, i medesimi verbi che poi usa alla fine, quando Gesù è deposto nel sepolcro. Gesù che nasce è avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia da Maria. I medesimi verbi vengono usati dall'Evangelista quando Gesù, calato dalla croce, è avvolto in bende, in fasce, e deposto nel sepolcro. Quindi questo bambino è così avvolto nelle bende e deposto in quella forma strana di mangiatoia, ci rinvia già al mistero della morte e della resurrezione. E dunque collochiamo il bambino al centro della scena. Accanto al bambino troviamo le due figure simpaticissime del bue e dell'asino. Di per sé è curioso che i Vangeli non ne parlino, non parlano che c'erano questi animali al momento della Natività del Signore. Perché stanno qui? E fin dalla più alta antichità sono stati collocati qui perché nel libro di Isaia c'è scritto che il bue conosce la greppia del suo padrone e l'asino conosce la voce del suo Signore. E dunque sono stati collocati questi due miti animali a indicare la presenza, allora simbolica, di Israele e delle genti accanto al Signore, ma per indicare la presenza anche di tutto il creato alla nascita di Cristo. E vedremo dopo, leggendo le profezie e i testi, gli annunci del Natale, come i vestri maggiori si servano anche di tropari della liturgia d'Oriente. Bene, in uno di questi tropari, bellissimo, è detto che tutte le creature offrono qualcosa alla nascita del Creatore, per cui i campi offrono l'erba, gli alberi offrono la legna, gli animali offrono il loro fiato, gli angeli il loro canto, le pecore la loro lana, e noi uomini che cosa ti offriremo, o nato re? Noi ti offriamo una vergine tutta pura, e tu, figlio di Dio, abbi pietà di noi. Quindi anche gli animali vengono resi partecipi con tutta la creazione della gioia della venuta di Cristo. Stanno lì dunque questi due miti animali accanto al Signore a riscaldarlo con il loro fiato. E troviamo al centro la figura di Maria. E guardate come posta in maniera assolutamente strana per noi. Noi siamo soliti guardare alle figure della Natività come sono rappresentate nelle nostre scene, con la Madonna tutta rivolta, devotissima verso il suo bambino, no? E invece qui, guardatela, Maria sembra quasi dare le spalle al bambino e guarda verso di noi e guarda nell'atteggiamento di chi è pensoso, si tiene con la mano la testa, proprio come quando facciamo noi quando abbiamo pensieri, no? Che parte la testa alla netesa e allora teniamo su. E perché questo? Se voi andate a leggere il Vangelo, troverete nel Vangelo di Luca quasi come un ritornello nei racconti della Natività, nei racconti dell'infanzia, che Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Maria è come il divino archivio che custodisce nel cuore e nel pensiero tutti questi fatti che avvengono, no? E quindi diventa per noi l'immagine della donna saggia e sapiente che riflette, che accoglie sì con obbedienza, ma che anche pensa su quello che il Signore le chiede, su quello che lei con obbedienza compie davanti al suo Signore. E quindi guarda verso di noi, lei che è l'immagine purissima della Chiesa, quasi per invitarci ad assumere anche noi l'atteggiamento pensoso mentre guardiamo verso quel bambino, per interrogarci chi è davvero quel nato, chi è davvero quel figlio che è nato per noi. E guardate poi che è l'unico segno di distinzione nell'icona, l'unico segno di ricchezza, che la figura di Maria è adagiata su un manto di porpora. È l'unico segno, possiamo dire, tra virgolette, di ricchezza. Ma più che ricchezza, qui è il segno che vuole indicare la dignità di lei che è la madre del Signore. Il suo grande titolo d'onore è la madre di Dio, e dunque per onorarla è posta lì su quel drappo di porpora per indicare che lei è la madre del Signore, ma che è anche l'immagine purissima di noi, Chiesa di Cristo, chiamata a nostra volta a generare Cristo Signore. Perché vi ricordate che Gesù, a quella donna che lo esaltava dicendo «Beato il grembo che t'ha portato, beate le mammelle che t'hanno dato il latte», Gesù risponde «Beato piuttosto chi ascolta la parola e la mette in pratica, perché costui è per me fratello, sorella e madre». Avete notato? Non padre. Il padre è uno solo, quello dei cieli. Ma madre sì, noi siamo chiamati come Maria, e quindi come Chiesa, a generare nella fede Cristo nel cuore dei fratelli. E proseguiamo nella lettura. I Vangeli ci parlano, Luca e Matteo, di pastori che vegliavano nella notte. e vedete che qui ne sono messi due, messo un ragazzo e un anziano con le loro pecore. Vedete che l'icona funziona quasi come un fumetto, è tutta la storia del Natale, è il racconto di come i Vangeli narrano il Natale. È il Vangelo scritto nel colore, perfettamente. E gli antichi concili, quando parlano delle icone, il concilio di Nicea ad esempio, dice che ciò che la scrittura narra attraverso le parole scritte, l'icona ce lo trasferisce, ce lo tramanda attraverso il colore. Bene, vediamo i pastori che dunque guardano verso l'alto, perché guardano la stella, guardano la luce, adesso vedremo anche che cosa guardano, e si mettono in cammino. Logicamente, per necessità, sono messi in cammino in senso contrario, per andare a Betlemme, no? Perché sennò se li metteva girati di qua erano già accanto al bambino, ma proprio per indicare, il Vangelo dice che i pastori, e lo vediamo subito dopo, ricevendo l'annuncio, si dicono l'un l'altro, transeamus usque Betlem et videamus hoc verbum quod factum est. Andiamo fino a Betlemme e vediamo questa parola che si è fatta, perché il Signore se l'ha annunciata. E dunque vedete che i pastori si incamminano. E si incamminano perché? Perché l'angelo era apparso nella luce sfolgorante annunciando loro questa nascita. Non abbiate paura voi. È bellissimo che ogni volta che nel Vangelo, nelle scritture, noi troviamo una manifestazione divina, il primo verbo che troviamo è sempre non abbiate paura, non temete. Quando Dio si rivela attraverso i suoi angeli, dice sempre non abbiate paura. Dio non vuole terrorizzare, non vuole spaventare, ma i suoi annunci sono sempre di salvezza. Dunque, nella luce sfolgorante, l'angelo dice non abbiate paura voi. Ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Ecco, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. E dunque sistemiamo anche l'angelo al suo posto e lo vediamo, i pastori lo guardano e si incamminano obbedientemente seguendo la via che l'angelo ha indicato. L'Evangelista cosa dice però? Che subito dopo, appena l'angelo ha dato l'annuncio, le schiere angeliche cominciano a cantare nei cieli, gloria a Dio nei cieli altissimi e pace agli uomini amati da Dio. Ed ecco allora che nell'icona non c'è solo quell'angelo che ha dato l'annuncio, ma entrano in scena anche tutti gli angeli che cantano la gloria di Dio per quel bimbo che è nato a manifestare la benevolenza del Signore verso le sue creature. Ecco dunque il coro degli angeli che canta. E la scena continua a costruirsi. Ed ecco allora che i magi arrivano dall'Oriente. L'Evangelista narra che dall'Oriente alcuni magi, avendo visto sorgere la stella, si incamminano e vengono. E infatti vedete che i magi vengono e camminano verso la stella che è su in alto, quella stella che è poi Cristo Signore, perché poi nel Vangelo è detto che vanno da Erode, quando tornano fuori da Erode, rivedono la stella e la stella si ferma sul luogo dove era Gesù, per forza, perché la stella è Cristo stesso, è Lui quel sole di giustizia che è finalmente apparso all'orizzonte dell'umanità. Noi non sappiamo quanti erano i magi, qui ne vediamo raffigurati tre, e la tradizione parla di tre magi, ma perché? Perché nella scrittura si parla di tre doni, perché dei magi si dice che alcuni magi, potevano essere due, tre, quattro, cinque, sei, boh, potevano essere un gruppetto, però siccome l'Evangelista annota che i doni sono tre, allora, visto che i doni sono tre, si fa che siano tre a portare i doni. E i tre doni sono assolutamente simbolici, l'oro che è dovuto al grande re, e lo troviamo citato nel Salterio, sono doni citati nelle scritture, l'incenso che è il dono dovuto al grande sacerdote e la mirra. È curioso perché la mirra nella scrittura dei Vangeli è citata solo due volte. È citata qui come dono dei magi e poi la troviamo citata solamente in mano alle donne che vanno per la sepoltura del Signore, portando con sé la mirra. Quindi l'oro dovuto al re, l'incenso al sacerdote, la mirra all'uomo che deve conoscere il silenzio della tomba. I magi dunque avanzano anche loro, ma l'immagine non è ancora compiuta. C'è ancora Giuseppe. Anche Giuseppe fa parte dell'icona del Natale. Anche lui ha avuto una sua annunciazione. Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quello che avviene in lei è opera dello Spirito Santo. Vi ricordate che Giuseppe era preso da pensieri contrastanti nel momento in cui vede che il grembo di quella donna, che è la sua promessa, lievita nella maternità, e lui sa che quello non è opera sua, non è figlio suo, e allora davanti alla legge lui poteva compiere due scelte: o darle il pubblico ripudio e quindi condannarla magari anche a rischio della lapidazione, o rinviarla in segreto e quindi far la figura di essere lui che ha combinato il guaio e che però poi se ne lava le mani e abbandona questa donna. Ma Giuseppe, vi ricordate che nei Vangeli è definito, che è uno dei pochissimi della scrittura, è molto parca nell'usare i titoli e li usa quando servono, Giuseppe è definito giusto, è l'uomo giusto. E Giuseppe giusto ha questo annuncio, non temere Giuseppe, di prendere con te Maria come tua sposa. E anche Giuseppe, vedete, è posto in una situazione strana. Anche lui non è accanto al bambino e non è accanto neanche a Maria. Dà le spalle alla scena e anche lui nell'atteggiamento del pensare. Dio mio, per noi è facile dopo 2000 anni di annuncio cristiano leggere l'evento così nella sua splendida bellezza, ma per chi si trova dentro per la prima volta è chiaro che è necessaria l'accoglienza, la meditazione, l'accoglienza nel cuore, la riflessione. Ed ecco Giuseppe dunque che sta pensando a quello che Dio gli chiede, di diventare lo sposo vergine di una madre vergine, custode, nutritore e padre, ma solo secondo la legge, per dare la paternità legale a quel bambino sul quale lui non ha realmente paternità secondo la carne. E infatti c'è anche una scena curiosa. Davanti a Giuseppe c'è questo ometto un po' strano, vestito di pelli, che è chino verso di lui e gli parla. I critici d'arte, che capiscono poco di teologia, hanno detto, ma questo qui di sicuramente è il diavolo che viene a tentare Giuseppe circa la verginità della sua sposa e quindi a mettergli dentro i pensieri contrari su cosa. Invece basta leggere la scrittura, l'Oriente ride davanti a queste cose che noi occidentali possiamo pensare perché abbiamo dimenticato il linguaggio della Chiesa indivisa del primo millennio. La Bibbia parla solo di due persone che sono vestite di pelli. Ve lo ricordate chi possono essere? Il primo chi è? Adamo. E il secondo chi è? Giovanni Battista. Allora, questo metto qui può essere solo uno dei due. E secondo voi chi sarà? Non certamente Giovanni Battista, perché è un bambino anche lui, ha 6 mesi solo di differenza da Gesù. Quindi questo è Adamo, che idealmente è qui raffigurato, che viene a rallegrarsi con Giuseppe, perché finalmente è terminata l'attesa. Finalmente quel peccato dell'origine trova la sua soluzione, il suo riscatto nell'Adamo nuovo che viene a redimere l'umanità, a vincere il male. Dove il primo Adamo ha fallito, l'Adamo nuovo vince. E come per il primo Adamo noi siamo diventati eredi del peccato, per il nuovo e ultimo Adamo noi diventiamo eredi della grazia e della vita divina che ci è donata. E infatti anche qui, nell'icona della discesa agli inferi, quella che noi chiamiamo la resurrezione, troveremo anche lì Adamo, il Cristo che discende agli inferi, no? Secondo il simbolo apostolico, che purtroppo usiamo pochissime volte, bisognerebbe usarlo qualche volta, almeno nella messa, non so, almeno in Quaresima o nel tempo di Pasqua, qualche volta, santo cielo, usarlo, usiamo sempre solo il simbolo niceno-costantinopolitano, che diciamo giù a macchinetta, nel simbolo apostolico, che è molto più breve, ma è densissimo, l'articolo che riguarda la resurrezione dice che Gesù fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Quindi è messo dentro, nell'articolo di fede del simbolo apostolico, anche questa realtà del Cristo che è veramente morto, discende nel regno della morte, negli inferi, per ridestare dal sonno della morte le anime dei giusti che prima di lui avevano vissuto nell'attesa e nella speranza della liberazione che doveva venire attraverso il Messia. Ecco dunque Adamo raffigurato mentre viene a rallegrarsi con Giuseppe e sua discendenza perché è arrivata la redenzione. E c'è un'ultima scena simpaticissima, la scena del bagno del bambino. E ogni bambino che nasce riceve questo segno di delicatezza, di essere ripulito, lavato e avvolto nei panni caldi e soffici per essere messo comodo. E qui, guardate, ci sono le due levatrici, di cui i Vangeli non parlano. Questa scena non è narrata nei Vangeli, ma la capiamo adesso subito perché. E qui sono messe queste due levatrici che compiono il gesto di delicatezza verso il bambino, lavandolo. Una versa l'acqua calda e l'altra, vedete, che tocca l'acqua col dorso della mano, come fate voi donne quando dovete lavare i bambini, che non si scottano, non toccate l'acqua col palmo, perché il palmo ha un'altra sensibilità, poi voi donne che siete abituate con le padelle non vi scotta mai, no? Deve essere proprio al carbone ardente per scotarvi, noi maschi siamo più sensibili, e quindi toccate o col gomito o col dorso della mano, perché è più sensibile, quindi tocca col dorso della mano l'acqua e c'è il bambino. Ma guardate la cosa particolare. Quel bacile dove il bambino è lavato non è un catino qualunque, ha una forma del tutto particolare, ha la forma di un fonte battesimale. Perché? Perché il figlio di Dio si fa uomo perché l'uomo diventi Dio. Il figlio di Dio ha assunto la nostra natura per renderci partecipi della natura divina. E allora ecco che il bambino è lavato in quel fonte per indicare che noi, che passiamo attraverso il fonte, come Gesù ha assunto la nostra natura, noi per grazia di Lui, nello Spirito Santo, nell'acqua del fonte, riceviamo in dono la filiazione divina. E allora vediamo che davvero possiamo capire il canto degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini della benevolenza del Signore, amati dal Signore. Il Papa San Leone Magno, nel suo primo discorso sul Natale, e se vi capita nel tempo di Natale andate a leggervi, sono pubblicati dalle Paoline i sermoni del Natale di San Leone, sono molto simpatici. Bene, nel primo sermone sul Natale San Leone inizia dicendo: riconosci, o cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione antica con una condotta indegna. Cioè, guardando la nascita del Figlio di Dio, cristiano, riconosci la dignità che ti è stata donata. Il Figlio di Dio si è fatto uomo perché tu diventi partecipe della natura divina, quindi, reso partecipe di tale dignità, non tornare all'abiezione antica con una condotta indegna, con il peccato che porta alla morte. E allora collochiamo anche l'ultima scena dentro nell'icona. E adesso la vedete completa. E allora, se noi ripassiamo attraverso la luce dell'oro, adesso possiamo rileggere, guardando l'icona e comprendendo i Vangeli, e comprendere la fede della Chiesa, che canta: dopo aver ricontemplato l'icona alla luce dei Vangeli, acquista un altro sapore. Venite fedeli, nella gioia, lieti, trionfanti addirittura, venite a Betlemme, contemplate, vedete nato il Re degli angeli, colui che gli angeli cantano nella gloria. Venite, adoriamo. E dopo bisognerebbe ascoltare tutto il resto, io chiaramente l'ho fermato perché è lunghissimo da Despe Fidelis, ma provate ad andare a rileggerlo. Chiaramente in italiano, se non in latino, fate una fatica boia, a meno che non abbiate fatto il liceo classico, ma fate fatica lo stesso perché è un linguaggio poetico, e vi accorgete come davvero la preghiera della Chiesa è intrisa della scrittura e di questa realtà. E concludo questa parte leggendovi quello che il martirologio romano dice al 25 di dicembre. E non so se voi conoscete il libro liturgico Martirologio Romano. È un libro purtroppo sconosciuto ai più. Un tempo lo si usava tutti i giorni, ad esempio nei monasteri e nei seminari, all'ora di pranzo lo si leggeva perché erano presentati, lo si leggeva il giorno prima per il giorno dopo, era il calendario liturgico in cui si ricordavano tutti i santi e i martiri della Chiesa, in modo da lasciarsi afferrare da questo fiume di santità che percorre la storia. Bene, al 25 di dicembre si legge questo, e sarebbe opportuno che lo si leggesse prima della messa di mezzanotte, intanto che si aspetta che venga l'ora di mezzanotte, e se non si fa ufficio vigiliare delle letture della mezzanotte, almeno leggere questo testo, e sentite com'è splendido, raccontato alla luce della storia, il Natale del Signore. Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l'uomo a sua immagine, e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l'Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l'arcobaleno, segno di alleanza e di pace, 21 secoli dopo che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei, 13 secoli dopo l'uscita del popolo di Israele dall'Egitto sotto la guida di Mosè, circa 1000 anni dopo l'unzione regale di Davide, nella 65ª settimana secondo le profezie di Daniele, all'epoca della 194esima Olimpiade, nell'anno 752 dalla fondazione di Roma, nel 42esimo anno dell'impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell'Eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi 9 mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo, Natale di nostro Signore Gesù Cristo, secondo la carne. Vedete dunque come l'annuncio del Natale parte da tutta la storia della salvezza, quindi a partire dalla creazione, con tutte le date della storia della salvezza, però inglobando dentro anche le date della storia dell'umanità, l'anniversario della 100 Olimpiade e il 752esimo anno dalla fondazione di Roma. Quindi il Cristo che nasce davvero viene come salvatore non solo del popolo eletto di Israele che aveva ricevuto la promessa, ma viene come salvatore dell'intera umanità che anche senza saperlo lo attende come Signore della storia. Bene, allora adesso proviamo a dare un'occhiata al Vespri Maggiori dell'Avvento. Un tempo si era soliti fare la novena di Natale e adesso invece il nostro ufficio liturgico propone, recuperando il dato antico delle antifone maggiori, questi che sono chiamati i Vespri Maggiori dell'Avvento, nei giorni che vanno dal 17 al 23 di dicembre. E questo ci aiuta a superare il concetto della novena per celebrare invece i 7 giorni che precedono il Natale. Il 7 è un numero che indica i giorni della creazione, quindi è il numero che ci indica l'attesa, che indica la speranza del mondo verso il compimento dell'ottavo giorno che avviene con la venuta di Cristo, con la sua morte e la sua resurrezione. L'ottavo giorno, infatti, è il giorno che si aggiunge simbolicamente ai 7 della creazione. La domenica noi la chiamiamo ottavo giorno, curiosamente, anche se di per sé è il primo della settimana, entra nel numero dei 7, ma lo chiamiamo ottavo giorno perché, provate a pensare, nel primo giorno Dio cosa aveva creato? La luce, no? Anche se in realtà poi gli astri di per sé però li creano il quarto giorno. Però il primo giorno, simbolicamente, la Bibbia dice che ha creato la luce perché, per indicare che si rivela, Dio nella creazione si rivela. Nel primo giorno dopo il sabato, quindi in quel giorno in cui Dio aveva creato la luce, con la risurrezione di Cristo, Dio che cosa fa? Ricrea l'universo e lo ricrea totalmente nella luce del risorto. Tutto è ricreato in Cristo. Ecco perché noi chiamiamo ottavo giorno la domenica ed ecco perché le feste maggiori, vedi il Natale, vedi la Pasqua, vedi la Pentecoste, hanno l'ottava, no? Noi prepariamo per 7 giorni come attesa il Natale, celebriamo il Natale e per 8 giorni, poiché si è compiuta la salvezza, celebriamo Natale. Infatti vedrete che per 8 giorni il prefazio dice oggi Cristo è nato. Per cui per 8 giorni noi possiamo farci gli auguri di Natale, non dire anche se le sa passare, no? Non le sa passare proprio per niente. Per 8 giorni siamo nel giorno di Natale, proprio perché lo celebriamo nella pienezza del tempo nuovo che si è inaugurato con la redenzione. Bene, allora i Vespri Maggiori ci aiutano a fare questo cammino. Allora, cosa uniscono? Uniscono insieme questa celebrazione liturgica che avete tra le mani e quelli che sono degli elementi propri del Vespro normale di tutti i giorni. Vedi l'inno, vedi il Magnificat con le antifone, che in queste case sono quelle splendide che abbiamo commentato la settimana scorsa, le intercessioni e l'orazione. E poi fondono insieme altri elementi che sono stati desunti da quelli che era l'antica novena del Natale, e vedi le profezie, il polisalmo, e anche degli elementi che sono stati presi dalla tradizione liturgica dell'Oriente, e quelli che saranno gli annunci a Betlemme, l'invito a Betlemme, sono dei testi che risuonano nella liturgia orientale. Poi, nei vespri maggiori dell'Avvento, troviamo anche inseriti due riti, due forme rituali che sono tipici della liturgia vespertina, il rito dell'offerta dell'incenso e il rito della luce. Andrebbero fatti tutte le domeniche per sé, questo rito della luce, l'accensione della lampada e l'offerta dell'incenso. L'accensione della lampada, infatti, ci riporta a un uso antichissimo che troviamo descritto nei libri, non so, nella Didache, ad esempio, nella tradizione apostolica, è intitolato Accensione della lampada nella cena della comunità, e deriva dall'uso antichissimo che la monaca Egeria ci descrive poi dopo. A Gerusalemme, al vespro, il diacono entrava nel sepolcro, attingeva la fiamma dalla lampada che ardeva sempre, segno della resurrezione, veniva fuori e accendeva il sero del vescovo e le candele di tutti, quello che facciamo la notte pasquale, che però veniva fatto ogni sera come segno che ricorda appunto la luce di Cristo che pervade il mondo intero. Bene, tenete conto che questa celebrazione dei sette giorni che precedono al Natale è una celebrazione profondamente festiva. Il colore non è il viola, ma è il bianco, e quindi il tono è festivo nel modo più assoluto, quindi si possono usare i fiori, si può usare l'incenso, il suono delle campane. Bene, allora proviamo a vedere adesso come funziona. Troveremo dentro il canto delle profezie e il polisalmo, che è una libera composizione, stati presi, fatto un centone di salmi e cantici messi insieme per comporre un unico salmo, invece che fare i due salmi e il cantico che si usano nel vespro abituale, poi il responsorio che recupera i testi dell'ufficiatura di quei giorni che precedono il Natale. Bene, veniamo allora al rito della luce. I vespri maggiori iniziano con la celebrazione del rito della luce, e l'antifona, il versetto che introduce è: una stella spunta da Giacobbe, vieni Signore non tardare. Vedete che ritorna quel tema che dicevamo prima della stella, che ci rimanda al libro dei numeri, ci rimanda all'antica profezia annunciata, quella stella che sorge e che è l'astro che poi Zaccaria canterà, l'astro che sorge per visitare quelli che stanno nelle tenebre. Quindi all'annuncio della stella che spunta da Giacobbe, l'invocazione «Vieni, Signore, non tardare». E quindi la citazione di Romani 13: «La notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo via perciò le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce, comportiamoci onestamente come in pieno giorno». L'invito dunque a coloro che vivono nella luce a vivere in maniera nuova. C'è un inno splendido nella liturgia che risale a Sant'Ambrogio e dice che al sorgere della luce il ladro nasconde il pugnale e al povero ritorna la fede. Chiaro, quando c'è la luce, insomma, cerchiamo di non farci venire a fare i malvagi. E ora l'Apostolo ci avverte: buttate via le opere delle tenebre, rivestitevi delle opere della luce, comportatevi come si addice onestamente. E quindi il rito della luce si conclude con il versetto: una luce si leva per il giusto, gioia per i retti di cuore, che è citazione del Salmo 97. E quindi la preghiera del Presidente dell'Assemblea: ascolta, o Padre, la nostra preghiera, e con la luce del tuo Figlio che viene a visitarci, rischiara le tenebre del nostro cuore. E vedete come il tema della luce pervade continuamente la nostra vita redenta. Tenete conto che la luce ci è stata consegnata fin dall'inizio della nostra vita redenta. Al battesimo a nostro padre è stato consegnato un cero attinto dalla luce del cero pasquale. Ricevete la luce di Cristo, fiamma che sempre dovete alimentare. La vita del cristiano è una vita nel segno della luce. E guardate che questo segno, già lo usavano anche gli antichi greci nelle loro Olimpiadi, e lo usano adesso anche nelle Olimpiadi, però è un segno eminentemente cristiano. Nelle Olimpiadi addirittura, sapete che c'è tutta una cerimonia curiosissima, no? Vanno ancora a Olimpia, secondo i riti pagani antichi, e accendono il fuoco con gli specchi, come facevano appunto i greci, e prendendo il fuoco dal sole, e quella fiamma poi la tengono alimentata fino al termine dei giochi olimpici. Addirittura nelle Olimpiadi moderne la portano in giro in aereo per tutti i paesi del mondo che partecipano alle Olimpiadi, e le Olimpiadi hanno inizio solo nel momento in cui, guardate che è una liturgia battesimale, non so se avete mai guardato la cerimonia iniziale delle Olimpiadi, è un rito battesimale incredibile, con tutte queste cose vistose che fanno, e poi nel momento culminante arrivano gli atleti vestiti con le loro divise immacolate, e nella bellezza della giovinezza dell'atleta corrono e vengono con la fiaccola accesa ad accendere il tripode. E da quel momento le Olimpiadi sono aperte, restano aperte finché si spengono, e quando si spengono è chiuso anche i giochi. E in antico potevano riprendere le guerre quando si spegnevano i fuochi e la luce delle Olimpiadi. Beh, pensate, il rito battesimale ci consegna quella fiamma che non si spegne più, perché se ci pensate, quella fiamma noi la ritroviamo accesa accanto anche al corpo dei defunti. Quando noi portiamo i nostri defunti, quando porteranno anche noi, accanto al nostro corpo sarà lì acceso il cero pasquale, quella fiamma che non si spegne mai perché Cristo è risorto. Vi ricordate che la notte di Pasqua, quando il celebrante benedisce il cero, poi il diacono lo canta, no? Canta la lode del cero nel preconio. E il preconio, vi ricordate come finisce? Finisce con quelle parole mirabili. Questa fiamma, questa luce, questa lampada, la trovi accesa. Questa lampada del cero che passa, no? Ma questa la trovi accesa, la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo nostro Signore, che risorto da morte fa risplendere su di noi la sua luce divina e vive regna nei secoli dei secoli. Quindi vedete come la realtà della luce è realtà che pervade tutta la nostra vita. Vedete dunque come la brevità del rito dell'incenso dice tutte queste cose. Vedete come quando noi celebriamo la liturgia dovremmo essere attenti a lasciarci trasportare dentro, in questa realtà mirabile dei simboli. Non importa, sapete, se non capiamo tutto, ma l'importante è che noi quando celebriamo ci lasciamo travolgere dalla bellezza dei segni, delle parole e dei riti, e ci immergiamo dentro. E Paul Claudel scriveva a un suo amico dubbioso dicendo guarda, lasciati, immergiti nel bagno di bellezza della liturgia, essa ti insegnerà più dei libri. Se noi partecipiamo davvero con il cuore alla celebrazione, ci insegna più dei libri. Bene, appena compiuto questo gesto dell'accensione della luce, dell'offerta della luce, c'è il canto delle profezie. E queste profezie di per sé durante il rito dei Vesti Maggiori sono cantate con la Chiesa non illuminata del tutto. Anche questo è un aspetto simbolico molto simpatico, che le profezie risuonavano nel tempo dell'attesa. Quindi la profezia è già una certa chiarezza, ma è anche oscura perché non la vedi ancora adempiuta. È promessa, è attesa, è speranza, è desiderio. E allora le profezie sono cantate in una luce che è ancora un po' di penombra. E e riprendono le varie profezie che sono risuonate nell'Antico Testamento. Qui bisognerebbe adesso prendere la Bibbia, il profeta Isaia, i vari profeti, e le ritroveremo testualmente riportate da loro, però non ce la caveremo più. Mi fermo solo su una, se andate a pagina 8, mi fermo un istante su quella profezia perché è molto simpatica. Il Signore discenderà come pioggia sul vello, in quei giorni spunterà la giustizia e l'abbondanza della pace. Forse può essere un po' oscura questa profezia, ma se voi andate a prendere il libro dei Giudici, vi ricordate Gedeone, che è chiamato da Dio ad essere liberatore del popolo, e Gedeone dice: come faccio io andare contro i nemici, siamo quattro gatti spennacchiati, non ce la facciamo. E il Signore dice: vai. E allora Gedeone chiede un segno e dice al Signore: guarda, io metto fuori un vello di pecora, la pelle di un agnello, la metto fuori sull'erba, e domani mattina, se trovo che tutto è bagnato e il vello è asciutto, crederò in te. E avviene questo, però ancora, per dirla in Trentino non tocca da dubbi, e allora dice al Signore: abbi pazienza ancora con me, e facciamo un'altra prova, perché insomma voglio essere proprio sicuro. Domani mattina facciamo il contrario, che sia tutto asciutto e sia bagnato solo il vello, perché magari, infatti il mattino dopo, tutto è asciutto e dal vello mi spritta fuori una caterva d'acqua. Ecco dunque, il Signore discenderà con cosa. Quindi è bellissimo questa venire del Signore sulla nostra pochezza come liberatore, come colui che viene a portarci pace, abbondanza di giustizia. E dopo le altre, il bambino che nasce sarà chiamato Dio forte, consigliere ammirabile, eccetera. Sono le varie profezie che risuonano. Dopo le profezie, ecco l'offerta dell'incenso. Anche questo si riporta nell'uso dell'Antico Testamento, l'uso biblico. Sapete che nel Tempio di Gerusalemme c'era un altare chiamato altare dell'incenso, dove quotidianamente, durante l'offerta del sacrificio, veniva fatta l'offerta rituale del profumo dell'incenso che deve salire a Dio. E l'incenso è un segno duplice, è segno della preghiera che si innalza come il profumo, no? Quindi la preghiera del cuore che sale, però l'incenso è anche segno della purificazione, perché il fumo un tempo veniva usato anche un po' come disinfettante, no? Per pulire. Non so se è mai capitato andare a Santiago di Compostela. A Santiago di Compostela c'è un turibolo che pesa un quintale e mezzo e è manovrato da 11 uomini piuttosto robustosi, perché fate con un quintale e mezzo di affare, riempito di brace, e viene fatta l'offerta dell'incenso. Viene fatta l'offerta dell'incenso quando arrivano i grandi pellegrinaggi a piedi. È un uso antichissimo, risale al Medioevo. E perché questa gente arrivava, figuratevi, a quel tempo l'igiene cos'era, no? Sudati, sporchi, puzzolenti, quei fidocchi, pulci e compagnia, e quindi faceva sì l'offerta dell'incenso come atto di culto a Dio, ma diventava anche un modo per sanificare l'aria, per pulire un po' da tutto questo pidocchiume, e quindi ancora adesso lo si fa, tirano su e lo sfiondano, ma a un'altezza di oltre 30 metri, per aver spavento, perché fa fiamme alte così, perché chiaramente prendendo aria queste braccia si incendiano, e con tutto l'incenso che gli hanno messo dentro fanno fiamme incredibili, perché è un rito curiosissimo. Io mi ricordo la prima volta a cui ho assistito, mi sono fatto anche in cuor mio una risata robusta, perché alla fine della messa lo fanno solitamente solo quando arrivano i pellegrinaggi a Dio. E allora, finita la messa, arrivano questi addetti al tribolo, lo legano per tirarlo su alla stessa vertiginosa della cattedrale di Santiago, e tutti i preti che stanno celebrando vengono davanti all'altare, e arriva uno con un mastello di incenso, e ogni prete sta andando a mettere una mestolata di incenso, pare così. Poi i preti però, incauti, poveri, non sono stati davanti, no?
alzano sul spigolo, che lo alzano sulla spigola della testa, poi comincia a dondolare un attimo. Insomma, lì istintivamente, da uomo di poca fede, quando lui ha fatto un passo indietro, per Maria sulla testa, ancora da vedere l'altra. Ma quel che mi è venuto da ridere è stato che credevo di essere io l'unico uomo di poca fede, ma ancora fuori dell'ho visto che tutti i paesi abbiamo fatto la volta di uno trovato appoggiato all'altare e guardato l'ora che passava. Così.
E dunque l'offerta dell'incenso ha questo duplice significato. È il gesto che purifica dal peccato e è soprattutto però offerta della preghiera. E infatti il Salmo dice: come incenso Dio salga a te la mia preghiera, la preghiera dell'uomo che diventi profumo davanti al Signore, e poi le mie mani alzate come sacrificio della sera, il sacrificio della lode. Che cos'è il sacrificio della lode? Il sacrificio di lode è l'offerta della nostra vita, è quel sacrificio non cruento, ma è la nostra obbedienza alla volontà del Signore, è il nostro accettare di compiere la volontà di Dio nella nostra vita. Ed ecco allora la citazione di Filippesi che segue al rito dell'incenso: fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri, salga come un profumo di soave odore, un sacrificio accetto e gradito a Dio, e il Dio della pace sarà con voi. La nostra vita dunque che diventa sacrificio di lode, è l'offerta del bene. E vedete, il sacrificio gradito a Dio non sono tante quelle cose, quelle penitenze che ci infliggiamo, che per carità si possono fare anche quelle, sono utili, ma quelle servono a noi, che ci insegnano a dominarci sulle nostre passioni, sulle nostre debolezze. Ma quello che Dio attende da noi come sacrificio di lode non sono le cose in più, sono le cose normali che dovremmo fare, il bene che dovremmo fare che non facciamo, l'onestà che dovremmo praticare che non ostiamo, le parole buone che dovremmo dire che non diciamo, le maldicenze che non dovremmo fare che invece facciamo. Quindi capite che il sacrificio di lode è la vita nella realtà, nella bontà evangelica. Infatti, dopo l'offerta dell'incenso, il versetto ripete: a te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Salga a te, Signore, la preghiera del tuo popolo, perché nell'attesa fervida e operosa si prepari a celebrare con fede vera il grande mistero dell'incarnazione del tuo unico figlio, eccetera. L'inno. L'inno, vi ricordate, ne abbiamo parlato quando parlavamo della liturgia delle ore, era con voi, no, che abbiamo parlato della liturgia delle ore? Sì, o no? Io sono vecchietto, abbiate pietà di me, mi dimentico le cose. Vi ricordate che vi dicevo che l'inno è quell'elemento poetico che curiosamente si rivolge non solo a Dio Padre, come solitamente si rivolge tutta la liturgia, ma può rivolgersi anche al Signore Gesù, allo Spirito Santo, ma anche a Maria, ai Santi, oppure descrivere il colore dell'ora e del giorno, del momento che si sta vivendo. Vedete che l'inno qui si rivolge a Maria come desiderio del popolo. Accogli nel tuo grembo, Vergine Maria, il Verbo di Dio Padre. C'è uno splendido sermone di San Bernardo di Chiaravalle che fa finta che avvenga un dialogo tra l'orante e Maria, noi oranti che stiamo vedendo la scena, no, dell'annunciazione, e l'angelo che è entrato ha detto a Maria: ave piena di grazia, e Maria è titubante che aspetta, e la Chiesa che gli dice: dai Maria, per l'amor del cielo non aspettare, di sì, di subito di sì, perché lo aspettano i patriarchi, lo aspettano i profeti, e lo si legge durante le ferie dell'Avvento. Non mi ricordo il giorno, se mi ricordo ve lo segnalo la prossima volta, perché è un testo di una bellezza incredibile. Sapete che San Bernardo era chiamato il cantore della Madonna, no? Proprio perché, non in forma di aretale, il cantore della Madonna, di aretrentino vuol dire un'altra roba, ma nel senso vero del termine, no? I i suoi testi, i suoi sermoni su Maria, sono bellissimi. Quindi accogli nel tuo grembo la Vergine Maria, su te il divino spirito distende la sua ombra, o madre del Signore, l'ombra dello spirito. Vedete come, per descrivere lo Spirito Santo, sempre la liturgia usa i segni imprendibili. E lo Spirito è descritto come fuoco, come acqua, come ombra, come silenzio. E ricordatevi che nella celebrazione liturgica, quando si fa silenzio, è l'unico modo che abbiamo per indicare l'operare dello Spirito. Nella celebrazione eucaristica i momenti di silenzio sono 4. E dove stanno? Quando è che si fa silenzio in chiesa? Non quando il prete perde il segno, ma all'atto penitenziale, all'invito preghiamo della colletta, dopo le letture e dopo la comunione. Perché questi 4 momenti? Cosa indicano? Che agire dello Spirito Santo indicano questi 4 momenti di silenzio? All'atto penitenziale cosa indica? Chi è lo Spirito Santo per noi? Cosa fa nel nostro cuore lo Spirito Santo? È la legge scritta sulla tavola di carne del nostro cuore. Vi ricordate il profeta Ezechiele? Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi. La legge di Dio non è più incisa sulle tavole di pietra di Mosè, ma la legge di Dio è incisa sulle tavole di carne del nostro cuore, dello Spirito Santo che ci abita dal giorno del battesimo. Allora quando il sacerdote ci dice riconosciamo i nostri peccati e facciamo silenzio, è per permettere allo Spirito Santo che ci aiuti a comprendere le nostre distanze, le nostre mancanze, per poter davvero chiedere il perdono e riavvicinarsi, lasciare che lo Spirito si renda capace di osservare, di vivere la pienezza del Vangelo. Secondo momento di silenzio, preghiamo e si tace. Perché? L'Apostolo Paolo ci avverte, noi non sappiamo neanche che cosa è bene domandare, non sappiamo pregare, ma lo Spirito Santo opera dentro di noi gemendo e invocando Abba Padre ad ogni nostro respiro. Allora quel momento di silenzio è per lasciare che lo Spirito agisca nel cuore di ogni fedele e nomini, chiami il Padre, elevi l'invocazione comune. E infatti quella preghiera iniziale si chiama esattamente colletta. E la colletta è la raccolta, no? Quando si fa la colletta vuol dire che si raccoglie, perché dopo il Presidente dell'Assemblea raccoglierà questo gemito totale dello Spirito Santo che si è espresso nel cuore degli fedeli e lo presenterà come preghiera al Padre. Terzo momento di silenzio, dopo l'ascolto della parola, quindi dopo le letture, dopo l'omelia. Perché? In quel caso lì lo Spirito cosa fa? Vi ricordate nell'ultima cena che Gesù dice ai discepoli, è bene per voi che io me ne vada, perché vi manderò un altro spirito, un altro consolatore, e vi prenderà del mio e ve lo annuncerà e vi guiderà alla verità tutta intera. Lo Spirito Santo che abita dentro di noi è quello che ci abilita a fare l'esegesi, a comprendere la parola. È lo Spirito Santo la luce che ci rivela e ci fa comprendere la parola di Dio. Ed ecco allora che dopo l'ascolto della parola, quel silenzio ci serve perché lo Spirito ci aiuti a penetrare in quella parola e metterla in pratica. E ultimo momento di silenzio, è passato il tempo e dobbiamo finire, ma continueremo eventualmente la prossima volta, e l'ultimo momento è alla comunione, e lì è il momento più splendido. Perché lì lo Spirito, cosa farà lo Spirito in noi, in quel momento lì? L'ultima parola della Sacra Scrittura cosa dice? L'ultima parola della Bibbia qual è? Lo Spirito e la Sposa dicono vieni, Maranatà, vieni Signore Gesù. Lo Spirito e la Sposa chi è? È la Chiesa. Allora, alla comunione cosa avviene? Che noi, Chiesa del Signore, abbiamo ricevuto il Cristo Signore nel segno del pane, nel mistero dell'Eucaristia. E allora in quel momento lo Spirito che in noi ci fa dire al Signore che abbiamo ricevuto nel mistero, vieni Signore, passi la scena di questo mondo, passi la storia, vieni Maranatà, si compia la salvezza di tutti, quindi al desiderio anelante della sposa che attende il suo Signore come salvezza di tutti. Il resto lo faremo la prossima volta. Buona domenica.